Ben trovati, professor Pulina, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, devi sapere, cara Misa, che il professor Pulina diverse volte è intervenuto nella mia trasmissione e grazie a lui che ho scoperto che esistono ancora dei geni, dei dinosauri negli animali, dei sauri, vero professore? Me lo ha svelato lei, sì. Appunto, tra le galline.
Beh, esatto. Allora io ce l'ho. Esatto. No, scusate, esatto. La battuta era bella.
Esatto, io l'ho scoperto con il professor. Ce l'abbiamo tutte noi. È così, sì, esatto, perché sono dei sauri, vero professore, le galline?
Discendono dai sauri.
Discendono, però
adesso
insomma,
sono classificati fra gli uccelli, però hanno una discendenza diretta dai sauri.
Ecco, e allora, guardate, insomma, ci siamo voluti. No, devo dire che...
sottovalutare la gallina.
No, ma a me ha sempre fatto molto paura la gallina, però, professore. Non so perché...
Come paura?
Sì, sì, io ho una fobia terribile della gallina, per questo la voglio vedere solo in brodo.
Ma no, dai!
Anche le nostre mamme sono chiamate chiocce quando ci accudiscono.
È vero.
Che
è per quella. Sì, però poi quando si, no? Poi si inalbera,
ma
diciamo,
ti fa paura
così,
perché si muove veloce.
Sì, poi ti becca
che Rocky la doveva acchiappare per fare ginnastica, per allenarsi.
Esatto. Poi non lo so, mi dà un'idea, forse proprio perché sembra un animale di quel tipo, con quegli artigli, con la cresta.
Che cammina,
no,
cioè,
assomiglia un po' a un sauro, effettivamente.
Ma, penso al tirannosauro Rex, non è che penso proprio alla gallina. Però
professore, ci scusi, noi siamo indegne della sua presenza. No, abbia pazienza, però ogni tanto ci lasciamo andare.
Farò
a cosa
disegnare ai tuoi figli un tirannosauro con la cresta.
Ma così
gallina
li fanno, infatti assomigliano. Okay. Quando loro disegnano i dinosauri assomigliano a delle galline.
Allora abbiamo,
no?
Un problema.
Esatto, in famiglia non abbiamo
insegnante.
Però professor Pulina, lei è qui per aiutarci a comprendere bene questa questione della peste suina, che insomma un pochino ci preoccupa, perché al di là del fatto che sia una patologia che è trasmissibile fra gli animali e quindi insomma il rischio che ci sia una moria di cinghiali e di suini, ci preoccupa le notizie che interessano anche la nostra vita, no? di esseri umani che entrano nel mondo, nella natura degli animali. Intanto, che cos'è la peste suina, professore?
Dunque, questa è la peste suina africana, non la peste suina classica che conosciamo da tanti anni e su cui siamo già molto avanti nella prevenzione. La peste suina africana sfortunatamente non ha un presidio vaccinale, cioè non possiamo vaccinare gli animali per contrastarne la diffusione. Diciamo subito una cosa, è una malattia virale, trasmissibile fra animali, cioè contagiosa, però non si trasmette all'uomo,
okay.
Assolutamente, proprio a nessun tipo, né avvicinando gli animali né consumando eventualmente prodotti che fossero stati infettati da questo virus, tra l'altro virus in circolazione nel pianeta sono miliardi di specie, per cui noi conviviamo con il virus e conviviamo anche con questo virus, che però fa male al suino, al suino domestico, e può attaccare anche il suino selvatico, cioè il cinghiale, che sono la stessa specie, per essere molto, molto, molto chiari. Perciò si trasmette e provoca la morte degli animali, una febbre e poi una morte degli animali. Il serotipo che c'è qui in Sardegna è diverso da quello che è stato trovato in Piemonte, per cui quel contagio non viene dalla situazione sarda, che tra l'altro ormai è sotto controllo completo, cioè noi non abbiamo più circolazione virale da quasi 3 anni in Sardegna, per cui è molto improbabile, siamo quasi vicini al silenzio epidemiologico, così si chiama. Quel virus lì da dove è arrivato? Arriva dall'est Europa, il sierotipo dell'est europeo. Purtroppo questa malattia si è espansa a partire dal 2007-2008 nelle regioni subcaucasiche, dopodiché è andata verso nord, ha preso tutto l'est europeo, è arrivato in Polonia, sono trovati casi in Germania, casi in Belgio, ed è scoppiata in maniera dirompente in Cina, dove ha costretto i cinesi a sopprimere centinaia di milioni di capi suini per poterla circoscrivere. È una malattia perciò che colpisce pesantissimamente il sistema della produzione suina, ma non è pericolosa per l'uomo a nessun tipo. Questo tengo a rimarcarlo, a precisarlo e a stressare questa...
No, ha fatto bene, professore, perché la nostra domanda era, ma a questo punto comunque sia noi rischiamo di mettere sul piatto un suino che magari ha la peste?
Assolutamente no. Perché il suino che eventualmente dovesse essere contagiato dalla peste suina è un animale che va immediatamente soppresso e non entra nessun titolo nella catena alimentare. Non c'è nessun rischio che possa arrivare un suino domestico sotto i controlli strettissimi del sistema sanitario nazionale sul nostro piatto. Diverso è la cacciagione, cioè che una carne di cinghiale che eventualmente possa essere stato contagiato possa arrivare. E da questo punto di vista il Ministero impone una strettissima sorveglianza sulla caccia, cioè sui suini selvatici cacciati, che devono essere consegnati alle istituzioni, agli istituti zooprofilattici, che immediatamente provvedono a verificare se quella carne può essere utilizzata o meno.
Questo vale perciò quindi anche per l'industria, no? Immagino, prima di...
Assolutamente, ma questo è certo. Se diciamo, il controllo, diciamo, la sorveglianza attiva e passiva parte dagli allevamenti.
Okay.
Perciò l'industria riceve prodotti che sono assolutamente garantiti per non avere mai avuto contatti con suini che hanno avuto la malattia.
Ma da questo punto di vista, perché non si è stato oltre a c'è stato lo stop della caccia, no? nei comuni coinvolti in Liguria e Lombardia, perché è stata vietata anche, per esempio, l'attività di mountain bike, il trekking, la raccolta funghi? Quali sono i pericoli che si corrono in questo caso, andando semplicemente a godersi una passeggiata in montagna?
Questo è un aspetto che riguarda l'estrema contagiosità del virus, che viene veicolato anche dalle scarpe o dai vestiti. Cioè, se uno passeggiando entrasse in contatto con dei residui che vengono emessi da un animale infetto, li può portare appresso inconsapevolmente, ma se viene a contatto con un allevatore di suino, questo poi lo porta dentro l'allevamento.
Ah, okay.
Perciò, e in più, c'è anche la possibilità di diffondere il virus nell'ambiente selvatico e entrare in contatto con altri selvatici, suini selvatici, e così propagare il virus nell'ambiente.
E questo virus, professore, per esempio, si trasmette anche agli animali domestici? Cioè, una persona che dovesse andare solo al suino, ok.
Sì,
quindi cani, gatti, siano
no,
salvi?
No, assolutamente, siamo tutti tranquilli. No. Proprio questo è un virus che è di origine africana, che i suini selvatici africani hanno sviluppato una resistenza specifica, i facoceri, probabilmente l'avete visto dei documentari, i facoceri sono resistenti, tanto che vi è una linea di ricerca a livello internazionale per utilizzare il gene del facocero, che ripeto è un gene dello stesso genere, se parliamo di suidi, utilizzarlo nelle linee domestiche per renderle resistenti
a questo virus
africana. Perciò siamo, diciamo, abbastanza avanti nella ricerca della genomica e probabilmente questa sarà una soluzione.
Quindi i nostri maiali saranno un po' più brutti, cioè un po' più bassi con i cornini. I facoceri non sono bellissimi, sono molto simpatici. Sono quelli
il Re Leone.
Il Re Leone, quelli l'amico di Simba, no?
Timon, era uno dei due.
Senta, professore.
Lui faceva le puzzette.
Perché insomma, un po' grosso, no? Poi un'alimentazione particolare, esatto. Però, professore, diciamo che la cosa che un po' a noi preoccupa è il fatto che evidentemente siano stati trovati diversi capi. Anche oggi arrivano notizie che la Liguria si sta confrontando con un tavolo istituzionale per cercare un po' di fermare, ma forse la cosa che maggiormente ci spaventa, professore, è il nome della malattia. Cioè, noi la chiamiamo la peste, a noi la peste ricorda, no? Delle malattie del passato, estremamente gravi, mortali, contagiose. Perché la chiamiamo peste?
Ma perché noi italiani siamo in grado di coniare nuovi nomi. In realtà la malattia era stata classificata originariamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come febbre africana di suini.
Okay.
African Swine Fever, infatti l'acronimo è ASF, è una febbre, diciamo, virale, contagiosa. Noi abbiamo dato il nome di peste perché da noi tutto ciò che è contagioso è una pestilenza, una parola italiana, pestilenza. Allora, da qui peste.
Però tra peste. Esatto, però tra peste e febbre del suino, insomma, c'è una certa, anche a livello psicologico, no? Per noi.
Esattamente, perché perché la peste era sostenuta da un microbo, la Yersinia pestis, non era un virus, insomma, è una cosa. Però noi, come per peste, intendiamo qualsiasi malattia contagiosa, una pestilenza, diciamo così.
Professore, una curiosità, il diffondersi di questa malattia può essere in qualche modo agevolato anche dagli allevamenti, cioè da come vengono allevati gli animali, quindi dagli allevamenti intensivi, dal fatto che tanti capi siano tenuti insieme spesso e volentieri non in condizioni così augurabili o così felici?
Allora, paradossalmente, poi parliamo delle condizioni felici, sì. Però paradossalmente il fatto che noi teniamo gli animali confinati da livelli di biosicurezza molto elevati. Sono gli animali in plein air, quelli che stanno all'aria aperta, che se non hanno difese attive, cioè se non hanno dei recinti doppi, un controllo sierologico costante, sono i più esposti a questa malattia. Okay. Invece gli animali confinati, e questo si fa, hanno dei livelli di biosicurezza talmente elevati che se eventualmente la malattia entrasse in allevamento, si sa subito e l'allevamento viene immediatamente considerato un focolaio e intervengono le autorità sanitarie.
Ecco, e lì però dopodiché, i capi vengono tutti abbattuti, cioè come quello che ci stava dicendo prima, dipende, per la Cina, no?
Dipende da quello che è la condizione sierologica, e lì sono le autorità sanitarie che hanno dei protocolli rigidissimi, che sono mondiali tra l'altro, non è una roba che si sono inventati qua, una roba che si fa in tutto il mondo questa, perché tra l'altro non ci sarebbe il commercio internazionale, di prodotti, per noi sono importantissimi, il prosciutto di Parma, sì, San Daniele, o altre marchi meravigliosi, le DOP, lo SPEC, insomma, pensiamo a questi meravigliosi prodotti che tra l'altro non potrebbero essere commercializzati se non adottassimo standard internazionali nella prevenzione e nella cura delle malattie. Per quanto riguarda poi gli allevamenti intensivi, qui diciamo evidentemente c'è qualche caso raro in cui l'allevatore non si occupa del benessere degli animali, ma la prima preoccupazione ormai di tutti gli allevatori è quella di assicurare il benessere degli animali, tanto che diversi di loro stanno ricostruendo da capo le porcelaie per rendere più confortevoli.
Okay.
Gli animali arricchiscono gli ambienti con giochi, insomma fanno di tutto, perché il benessere dell'animale è il primo elemento della qualità dei prodotti.
Bene, e questo nel loro interesse in primis.
L'altro giorno ho visto un allevatore turco che ha messo i visori alle mucche per far credere agli animali che fossero sui prati delle Dolomiti, degli Alpeggi, invece erano chiuse nell'allevamento in batteria, però avevano il visore per far credere.
Ma quella roba lì è una follia così del nostro antropocentrismo, perché noi siamo convinti che le vacche vedano come vediamo, non è assolutamente vero, no. Anzi, se proprio vogliamo dire, ogni volta che passiamo un visore ad un amico gli chiediamo: tu cosa vedi? Perché non siamo neanche sicuri che l'amico veda.
Vero sta cosa, sì, certo, figuriamoci le mura.
E le vacche come vedono, professore? Così, no? Ci stiamo salutando, ma per curiosità sono rimasta.
Allora, dunque, le vacche vedono il mondo che interessa loro, non il mondo che interessa a noi. Il mondo che interessa a loro è l'erba, sono gli spazi, sono la loro prole, i loro partner, quando lo devono cercare, e soprattutto sono molto attente alla qualità, alla tipologia dei foraggi, per cui hanno una frequenza d'onda della visione dove riescono l'ambiente a trovare i foraggi più
appetibili, il cibo più buono,
e in più si orientano molto bene nell'ambiente, tanto che fanno dei circuiti tutta la mandria, negli alpeggi, nei pascoli, fanno dei circuiti che ottimizzano quello che è il foraging, cioè la loro capacità di trovare i migliori alimenti nell'ambiente in cui sono residenti.
Hai capito? Hai detto una mucca così.
Ma ho fatto questa domanda perché quest'estate in montagna, professore, una mucca si è aggrappata e masticava la cinghia del mio zaino. Io camminavo e lei mi ruminava la cinghia dello zaino, ma non riusciva a capire, perché secondo me o il colore probabilmente, sicuramente non ha percepito. No, che cos'è?
Allora, posso dire io, faccio un'ipotesi, sicuramente. E poi va testata, ma probabilmente la cinghia è la salata.
È molto probabile. Molto probabile.
L'hai immersa in mare?
No, era caduto in mare zaino. Quindi
era salata e il sale piace moltissimo alle vacche. Quindi, appena sentito il sapore, non l'ha mollata.
Meraviglioso, professore, io la ringrazio a distanza di mesi. Fantastica. Poi tutti a fotografarmi, perché questa mucca mi veniva dietro, no? E poi mi tirava, perché poi masticava e io tiravo la mucca dietro. E i miei figli terrorizzati: mamma, ma che te la vuoi portare fino in funivia questa mucca? E che devo fare? Ci scendo a palle. Magari ci casca.
L'allevatore ti denuncia per rapimento di mucca.
Ma è
capito?
che veniva con... Oddio, professore, ma svelato. Sì, perché quello zaino mi era caduto in acqua durante le vacanze al mare e poi si era asciugato, ma vai a sapere che quello gli piace. Devo dire, professore, quante ne scopro insieme a lei. Lei sarà veramente uno dei miei ospiti della stagione 22 fissa, perché...
Mi sa che te lo rubo anche, guarda.
Sì, sì, sì. Poi se quando diremo a professore che tu sei vegetariana, magari ci rimane anche male.
Però. Vabbè, professore, no, io non ce la faccio. No,
assolutamente. Anch'io mangio molti vegetali, tantissimi, ma mangio anche la carne.
No, sì, professore, io sono diventata vegetariana, lo stavo dicendo prima, dopo un viaggio in Sardegna in cui in agriturismo mi hanno portato il porcellino e la signora davanti a me mangiava le sue orecchie. A quel punto ho detto no, mai più. Ecco, ce l'ho fatta.
Griderò la signora, così non portare le orecchie.
Professore, sarà ospite della trasmissione di Misa e vedrà insomma che la convincerà, lo porterà a Miti Consigli. Intanto la ringrazio, professor Giuseppe Pulina, per essere stato in nostra compagnia e anche insomma aver accettato la nostra ilarità. Professor Pulina è docente di zootecnica speciale all'Università di Sassari e presidente dell'Associazione Carni Sostenibili. Questo è una garanzia per noi. Grazie professore, davvero un abbraccio.
Grazie a voi.
Grazie.
Buon lavoro. Tante cose, buona giornata.